Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole. Ciao a tutti, l'angoliere è in giro per il Salone Internazionale del Libro di Torino e è arrivato alla Multiplayer IT Edizioni. La Multiplayer è una casa editrice che da tempo seguiamo perché, da un lato, siccome noi siamo fumettisti dentro, da un lato spesso troviamo le anteprime dei fumetti che vengono editate da Bonelli e da altri autori. Dall'altro, siccome siamo anche nerd dentro, ha un sacco di edizioni e ci aveva stupito ai tempi quando era nata, perché aveva molte edizioni che partivano da videogiochi, oppure, la cosa che ci ha stupito di più, dall'universo espanso di Star Wars.
Assolutamente. Negli ultimi 10 anni, perché ormai la casa editrice, che nel nostro caso è nata dopo il sito, quindi noi non siamo un editore cartaceo che ha cercato di reinventarsi online. Noi siamo un editore online che ha cercato di reinventarsi offline per trovare una sorta di completezza cosmica, yin e yang, perché comunque c'è un universo di persone che negli ultimi 10 anni si è lentamente spostato online, ma che comunque ci sono cose da fare, cioè nelle varie teorie evoluzionistiche imprenditoriali, se c'è uno spazio libero
occuparlo.
E quindi noi in 10 anni siamo trasformati più e più volte, siamo partiti pubblicando guide strategiche di videogiochi. Spazio libero da occupare l'abbiamo occupato, del resto multiplayer.it si occupa di videogiochi, una guida strategica è un perfetto complemento,
sì, per alcuni giochi complessi,
per un gioco complessi, per il feticismo, per collezionismo e quant'altro. E poi abbiamo diciamo nel 2006 circa mi è capitata questa occasione di vedere un romanzo di Halo. La prima reazione è stata di diffidenza, quindi mi sono detto: ma chi mai lo può leggere? Ma ho sottovalutato il lato oscuro della forza dei videogiochi, cioè la passione e l'attaccamento del giocatore nei confronti del suo marchio preferito. E Halo, la caduta di Reach, che è stato il nostro primo romanzo, è stato uno dei nostri romanzi più venduti per anni. E da lì è stato un po' come un domino, cioè caduto dalla prima tessera ho capito che c'era uno spazio libero, e quindi il fenomeno del videogioco l'abbiamo seguito nel suo crescere dal 2006 fino al 2011-2012, in cui il fenomeno del romanzo tratto dal videogioco è scoppiato. Abbiamo creato un catalogo di 60-70 titoli solamente di questo tipo di produzione. Poi, esatto, poi che succede? Chiaramente, sempre nella teoria evoluzionistica, scopri come funziona il mercato, vedi di cosa ha bisogno il mercato, di come ti trattano i tuoi clienti, le librerie, le esigenze, e da lì abbiamo scoperto che ci sono affinità tra il mondo dei videogiochi e altro, e abbiamo cominciato a pubblicare anche altro. Quindi abbiamo scoperto Star Wars, prima il romanzo del videogioco di Star Wars, poi ho detto: ma oddio, ma ci sono 60 romanzi sull'universo di Star Wars, giù a pesce nel mondo di Star Wars. E quindi così, con tutte tessere di domini che si sono toccate una dopo l'altra, e noi siamo in equilibrio, siamo andati sopra.
Dunque, nell'entusiasmo nerdistico io mi sono dimenticato di ripresentarvi, io sono il Langoliere e parla con me
Andrea Pucci.
Che fa?
Gioco con i videogiochi. In verità non gioco dal 1978, però ho tante persone accanto a me che giocano con i videogiochi in modo professionale.
Dunque, noi abbiamo visto parecchie cose vostre, in realtà in radio, oltre a Timothy Zahn, che è quello dell'universo espanso di cui abbiamo parlato prima, abbiamo parlato anche di Metro.
Certo.
Che ha avuto delle evoluzioni.
Assolutamente. Allora, Metro secondo me è stato esattamente il punto di svolta in cui noi abbiamo detto: ah, ma ci sono altri romanzi oltre a quelli dei videogiochi. Perché ero a Francoforte, sai come funzionano le fiere librarie, anche quelle internazionali un po' più grandi di Torino. in cui c'è la parte, cioè c'è la parte degli agenti letterari, che questa figura mistica che rappresenta che rappresenta o le case editrici o gli autori stessi, che occupano migliaia di metri quadrati. Ci sono queste batterie come grandi pollai di agenti letterari seduti uno dopo l'altro dalla A alla Z, che è da 0 a 100, e ci sono centinaia di persone sedute a un tavolino, come a una prova, come alle prove, sai, quelle ministeriali in cui si presentano 65.000 per
un'area simile, quello è un buchetto.
Ecco, tu immaginiamo che quella era la A della fiera di Francoforte, poi mancava la B, la C. Allora mi fissa un appuntamento un agente letterario. Questo agente letterario rappresentava, era tedesco, rappresentava ed era specializzato in autori russi. Dmitry Gulgovsky, l'autore di Metro, è russo. Mi presenta Metro 2033, questo mappazzone, come direbbe Barbieri, da 800 pagine, da cui sarebbe uscito un videogioco. E lì mi ha convinto, perché
videogioco,
ma acceso la lampadina, videogioco mio. Quindi devo dire la selezione è stata fatta in modo molto professionale,
certo,
assolutamente con un gruppo di valutatori
che hanno detto videogioco
sì. E quindi abbiamo accettato la sfida di Metro 2033. Devo ammettere che poi l'abbiamo raccolta e l'abbiamo affrontata in modo assolutamente convinto, cioè abbiamo messo risorse, abbiamo portato Dimitri in Italia, è stato un fenomeno. L'abbiamo portato qui a Torino, abbiamo fatto una conferenza in cui io non potevo credere ai miei occhi
quanta gente ci fosse.
Ha partecipato anche Francesco Pannofino, che è insomma il volto di Boris, nonché voce di tantissimi attori hollywoodiani che conosciamo. E questo connubio, cioè Metro 2033, è stato un best seller. Cioè
siamo, poi è uscito lo spin-off italiano.
Domino che si attivano, e Metro 2033, Metro 2034, l'universo di Metro 2033, Tullio Avoledo, autore di calibro italiano, che si innamora dell'universo, cioè, di Metro. Io voglio fare un romanzo di fantascienza, beh, che fai, non lo pubblichi, dai, giù. Tullio Avoledo, e lì piano piano ci siamo allontanati dalla spiaggia dei videogiochi, e oggi insomma il videogioco per noi nelle nuove pubblicazioni rappresenta se no il 10-12%.
E poi sono arrivati i zombie. Voglio dire, qua ce n'è.
Si va per ispirazioni, è un mondo di ispirazioni. Zombie, vabbè, è una mia passione.
Il lato nerd è forte.
Assolutamente, è chiaro che l'impronta forte dell'esperienza e del punto di partenza c'è e rimane.
Cioè
sono un videogiocatore, ex videogiocatore, circondato da videogiocatori. E mi rivolgo soprattutto in primis ai videogiocatori, che sono nell'anima delle persone. E quindi la scelta viene fatta seguendo il filone della fantascienza, dell'horror, zombie, quindi fantasy, perché comunque continuo a parlare a quelle persone lì, ma contemporaneamente si sono avvicinati a un universo di persone che prima magari il romanzo di Halo non l'avrebbero mai letto e non lo leggeranno.
Io giù vedo un titolo che mi ha fatto saltare sulla sedia, che è Ex Supereroi vs Zombie, per due motivi. Primo,
sì,
perché è curioso il titolo,
sì.
Secondo, perché l'autore di Player One,
sì. No, attenzione, no, attenzione. Questo è un ottimo strumento di marketing, perché potremmo dire, e nessuno se ne accorgerebbe, in verità condividono il cognome ma non il nome. Probabilmente sono separati alla nascita, perché uno è Ernest Klein, questo è Peter Klein. Quindi, comunque bravo, ci piacerebbe che fosse l'autore di Player One,
immagino.
Perché Player One è uno dei nostri grandi crucci, perché sai che...
Quando io l'ho letto mi sento, ma perché non è loro?
Dovremmo chiederlo a chi l'ha pubblicato in Italia, in mezzo a tutt'altro, a tutt'altri argomenti. Mi sembra giusto, perché il mondo è bello, perché è vario.
Certo.
Allora, Supereroi vs Zombie è un ottimo prodotto, è scritto molto bene, lui è molto bravo, ha scritto anche un altro romanzo che abbiamo preso, che si chiama 14, e che è un romanzo horror, thriller horror, che non, è lontano solamente dalla tematica zombie. E abbiamo pensato che... Cioè, a me ha incuriosito tantissimo questa cosa di un mondo post-apocalittico in cui sono sopravvissuti i supereroi e aiutano gli ultimi esseri umani a combattere gli zombie. Mi sembra un minestrone incredibile, che c'è, cioè, però scritto bene, convincente, figo, e allora dai, abbiamo iniziato.
Giusto, quindi anche se non è dell'autore di Player One, ha fatto altro l'autore di Player One, oltre a Player One.
MS Klein? Non so, dovresti andarlo a chiedere a SBN.
Secondo me no. Ho questa sensazione, secondo me no. Infatti, quando ho visto
spero di no. Che stia ancora prendendo royalty e sia contento a bere birra al bordo piscina.
Credo che tra un po' vogliono trarre anche un film nel libro, quindi le royalty stanno.
Chi lo sa, per ora ti posso dire che film di cui dovremmo beneficiare noi come editori c'è La bugia di Natale di Seth Graham Smith,
sì,
che abbiamo pubblicato a Natale, appunto, come dal nome si può chiaramente
pubblicarlo, infatti, in estate,
infatti a Pasqua abbiamo avuto qualche problema. Poi abbiamo Metro 2033, di cui stavo vedendo la sceneggiatura, quindi siamo speranzosi che tra il 2015 e il 2017 possa uscire un film di Metro. Poi Star Wars, no, siamo tra i grandi supporter che possa essere tratto dalle rete dell'impero, che è il capostipite dell'universo espanso di Star
Wars.
Da
quando Disney si è presa tutto,
magari ci sarà Pippo e Topolino contro Darth Vader.
No, ci sono persone che dicono: ecco, adesso non ci fanno più l'universo espanso.
No, è stata sciolta la riserva la settimana scorsa. Oh, è uscito una bellissima rassicurazione. È intervenuto anche Timothy Zahn dicendo: ok, l'universo espanso continua. Il vecchio universo espanso, cioè l'attuale universo espanso, continua ad avere la sua certificazione, la sua ufficialità. Certamente si saranno nuove strade da percorrere. Se ci sono delle incoerenze, le giustificheremo con un salto carpiato plurimo.
Non ce la faremo.
È un sogno di Darth Vader.
È un sogno.
Con
memoria di...
è un
dall'assiana memoria.
La vita è un sogno e Darth Vader ha sognato tutta una serie di romanzi che non sono,
che non sono mai stati fatti. Quindi tutti i fan di Star Trek all'ascolto, di Star Trek, poi passando di Star Wars all'ascolto, possono stare sereni, perché comunque
si continua, assolutamente,
che su internet c'era molto fermento su questo argomento.
Vorrei accennarti, dimmi, una cosa di Mia Sponte, che tu non vedi qui perché deve ancora uscire, ma ne vado molto orgoglione. Uscirà La ragazza meccanica di Paolo Bacigalupi, che non è di Palermo ma è americano, ma ha origini siciliane, un autore fantascienza di quelli hardcore potenti, che in Italia non è mai stato pubblicato prima. In verità ha 4-5 titoli pluripremiati con premi Nebula, Victor Hugo e tutta una serie di premi infiniti.
Quando?
La ragazza meccanica, da non confondere con l'arancia, sì, uscirà a giugno. Ed è stato frutto di una lunga contrattazione con l'agente letterario americano, che teneva a Bacigalupi più che suo figlio e quindi non voleva affidarlo al primo editore che passa. Gli abbiamo spiegato che l'Italia è terra ancora vergine per la fantascienza e quindi con il vostro aiuto magari riusciremo a far vivere Bacigalupi il successo che ha avuto in America.
A me piace molto la fantascienza.
Assolutamente, questa è una, come si dice, una fantascienza cronica, perché si parla di un futuro non troppo lontano in cui le riserve di eroi sono finite e si va avanti a molla.
A molla.
Quindi la ragazza meccanica, appunto, si dà la carica.
Alla carica.
Ed è ambientato in una Bangkok che è assolutamente
bello,
molto bello.
Quindi grazie per tutta questa panoramica enorme. Lo stand l'abbiamo strafotografato perché ha di tutto.
Assolutamente.
È uno dei più colorati che abbiamo visto. C'è anche una galleria per Star Wars.
Sì, siamo, copertine di fumetti. Siamo molto contenti di aver fatto questa partnership con Disney per Star Wars e soprattutto di continuare a nutrire la fanbase, quella hard, che ancora si nutre di Han Solo e Harrison Ford.
Esattamente, è un Chewbacca che qui campeggia enorme. Grazie ancora a Multiplayer ID, questa intervista con tutte le altre sarà disponibile sul sito di Improntadigitale, quindi www.improntadigitale.org, ovviamente a Mercury Comics. Ciao a tutti.
Un saluto, grazie.
Mercury Comics va in onda, in diretta, ogni secondo martedì del mese, alle 22 su Radio Impronta Digitale, www.improntadigitale.org.